Europhonica.
Europhonica.
Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero e radio radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda relativamente al mestiere del giornalista che si occupa d'Europa, specialmente in un momento come questo in cui questo sentimento anti-europeista di euroscetticismo, insomma, pervade la popolazione. Quindi ci si mette tra l'istituzione, l'Unione Europea che dice qualcosa, e tu sei ovviamente il media, e il popolo, quelli che ricevono l'informazione. Ecco, è cambiato il mestiere nel frattempo? Cosa è successo?
Il problema di fondo è, direi, doppio. Uno sono le pressioni politiche, l'agenda politica. Chi fissa l'agenda, cioè in questo momento il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, con i suoi attacchi alla Commissione Europea, alla Germania, che in qualche modo condizionano poi l'agenda dei giornali, piene di notizie, spesso non notizie, cose irrilevanti, polemiche. E il modo migliore, credo, per rispondere, per un europeista o un non europeista, a tutto questo è fare della buona informazione, cioè spiegare come stanno le cose davvero, non come la racconta un politico o come la racconta un eurocrate, come vengono definiti i responsabili della Commissione o di Bruxelles. Andare a vedere come stanno le cose. Il problema è che è difficile raccontarlo in un paese che ormai...
Sento un po' questo pregiudizio.
Sì, è immerso in un, esatto, in un anti-europeismo, esatto, di fondo, alimentato da una parte da, diciamo, le forze nazionaliste, populiste, chiamiamoli come vogliamo, e dall'altra anche dalle forze che dovrebbero essere più responsabili e più europeiste, almeno storicamente. Essere presi in mezzo a tutto questo non è facile. Il nostro compito però è quello di raccontare come stanno le cose. Un esempio: la Commissione Europea aveva chiarito che le spese i contributi nazionali per il fondo destinato ai rifugiati siriani in Turchia non sarebbero stati conteggiati nel deficit ai fini del patto di stabilità.
Oggi tu hai scritto un articolo sul Foglio dove sostieni che Cameron continuerà a dettare legge all'Unione Europea dopo la concessione di Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo, di concedere al Regno Unito un freno d'emergenza, in poche parole bloccare l'accesso al welfare, quindi ai benefits economici, a tutti gli immigrati europei, senza però violare le leggi europee sulla non discriminazione. Perché David Cameron sta dettando legge? Quali potrebbero essere i suoi alleati?
Beh, David Cameron ha fatto un grosso errore promettendo questo referendum durante il suo primo mandato per cercare di calmare gli euroscettici del suo partito, e alla fine è stato costretto ad andare avanti in questa sua campagna. Il problema è che l'Unione Europea gli ha dato retta. Perché il problema? Perché l'Unione Europea avrebbe potuto e forse dovuto dire a Cameron: beh, se volete andarvene, andatevene. A voi non conviene, al Regno Unito non conviene vivere fuori dall'Unione Europea, perché il paese diventerebbe totalmente irrilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista geopolitico. La City di Londra scomparirebbe in qualche minuto. E invece si è voluti andare a negoziare. Ora c'è questa proposta di accordo, di compromesso, per cui si introducono discriminazioni facendo finta che queste discriminazioni non ci siano, un freno d'emergenza per i lavoratori europei nel caso in cui la loro presenza nel Regno Unito dovesse pesare troppo sulla sicurezza sociale britannica. La Commissione Europea ha già detto, prima ancora di arrivare a un accordo, che sì, questa eccezione può valere per il Regno Unito. Insomma, si dà a Cameron tutto o quasi quel che vuole. Il vero pericolo, secondo me, è che questo processo avvii un'ulteriore disgregazione dell'Unione Europea, cioè che ci siano altri paesi, capi di Stato e di Governo, che chiedano o che minaccino la loro di exit per ottenere in cambio qualcosa. Abbiamo un governo nazionalista in Polonia, abbiamo un governo nazionalista in Ungheria. Perché Kaczynski, che è il di fatto chi governa Varsavia o Viktor Orban, cioè il primo ministro di Budapest, non dovrebbero fare altrettanto. O perché Matteo Renzi domani, non, visti i toni che usa, non dovrebbe dire alla Commissione: beh, l'Italia se ne va dall'euro, dall'Unione Europea, da dove volete voi, se non ci date la flessibilità su 200 milioni di euro per qualcosa. Questo è il vero problema, cioè accontentare Cameron oggi, come si sta facendo, significa innescare o rischiare di innescare un processo, una reazione a catena con tante exit o minacce di exit dall'Unione Europea.
Ma ha degli alleati in questa battaglia David Cameron, 3,27?
Nella sua battaglia alleati veri e propri non ne ha. C'è un interesse in particolare da parte della Germania, ma non solo, anche dall'Italia, gli stessi paesi dell'est, c'è un interesse a tenere il Regno Unito nell'Unione Europea, cosa che è fondamentale, che è importante. Ma il modo migliore per chiarire la questione britannica era dire ai britannici: cari cittadini di Sua Maestà, voi potete scegliere se stare fuori o se stare dentro. Stare dentro conviene innanzitutto a voi. Se ve ne andate, la City di Londra domani mattina si trasferisce a Francoforte. Volete che la City di Londra si trasferisca a Francoforte? Questa era la domanda da porsi. Invece oggi si negozia, Cameron ha diversi alleati, al sostegno politico di Angela Merkel in questo momento, pur di non evitare il rischio di una Brexit, al sostegno politico della Commissione Europea, che ha già dato un giudizio sulla sostenibilità dei migranti europei rispetto al welfare state britannico, al sostegno, bene o male, anche dell'Italia, in parte della Francia, e anche i paesi dell'est sono disposti a un compromesso. Il mio timore è che appunto ci sia un grande scambio, no? Diamo a Cameron quel che vuole, ma ora chiediamo anche noi di rinazionalizzare alcune politiche, perché ci interessa che Bruxelles non abbia poteri su questo o quel settore, l'energia per la Polonia, i conti pubblici per l'Italia.
La mia domanda invece fa un po' da sottofondo a tutto quello che ci siamo detti. È sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo. Il trattato di Schengen è compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni. Perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia, e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione. cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso, oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa, per l'appunto, fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire, beh, forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel Mar Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo, perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è. Quello che dico è che è un'illusione pensare di reintrodurre le frontiere, nel senso che al di là dei passaggi autostradali o dei gabbiotti dei poliziotti negli aeroporti, poi ci sono mille altri modi di attraversare una frontiera. Ci sono i boschi, si passa da lì. Quindi dire noi reintroduciamo Schengen, o meglio, noi aboliamo Schengen per frenare il flusso dei rifugiati o per impedire ai terroristi di andare dal Belgio alla Francia, è un controsenso, perché troveranno sempre un modo di passare. E così come loro troveranno un modo di passare, troveranno un modo di passare anche i cittadini normali, non i rifugiati o gli jihadisti, i terroristi. Ed è un'illusione, per l'appunto, dire aboliamo Schengen per risolvere questi problemi, i problemi di sicurezza, i problemi migratori. Il mio augurio è che i leader europei se ne rendano conto, o che lo ammettano a se stessi e smettano di dire alziamo frontiere che non possono alzare per fronteggiare questa o quella crisi. Se continueranno così, distruggeranno invece il sogno europeo. Questo è il punto.
Noi ringraziamo David Carretta di Radio Radicale per essere stato qui con noi e gli auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Eurofonica.